Parlare un po' dell'impegno dei Nerazzurri con Giovanni Bia. Ciao Giovanni, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Allora Giovanni, è un momento un po' delicato questo dell'Inter, perché c'è stasera a partire con Ludogorets che non dovrebbe regalare grosse sorprese, e poi però c'è Juventus-Inter. Forse oggi affrontare la Juventus dopo quello che è accaduto a Lione può essere, tra virgolette, un vantaggio, Giovanni?
Sai, dipende sempre da come, dai punti di vista. Diciamo che normalmente potresti trovare una squadra molto più arrabbiata, dall'altro punto di vista puoi trovare una squadra che voglia di rivincita, che magari qualche erroretto che ha fatto Lione potrebbero riconcentrarsi ancora di più, e quindi è difficilmente affrontabile. Bisogna vedere come stanno i ragazzi della Juve, tutto qua, e dopo sai, il calcio è strano.
Che sensazione hai avuto ieri sera della Juventus?
Ma ti dico, il secondo tempo ho visto una squadra, non mi è piaciuta, dico la verità, non ha fatto una partita straordinaria, anche se poi credo che ci fossero due rigori abbastanza chiari, lampanti, che staremo a parlare di un'altra partita. Però sicuramente non è stata una Juve come ci aspettavamo tutti quanti, ecco, predominante, che padrone del campo, capace di dettare il proprio gioco. Insomma, hanno sofferto parecchio il Lione, che è una squadra forte, con tanti giovani interessanti, però secondo me, insomma, sulla carta non ci deve essere partita. Poi la Champions è la Champions,
non c'è dubbio. Senti Giovanni, volevo chiederti questo: pensi che Eriksen possa essere l'uomo dello scudetto per l'Inter? Cioè, al di là del gruppo, del valore, però a gennaio è vero è arrivato Moses, è vero è arrivato Young, però insomma Eriksen è forse il colpo, ecco. Cioè, secondo te ti aspetti che Eriksen possa diventare l'uomo decisivo per lottare fino alla fine con la Juventus?
Ma sicuramente un innesto importantissimo, speriamo che faccia molto velocemente a inserirsi nella squadra, e che Conte riesca a capire soprattutto qual è il suo modulo per giocare meglio in maniera assoluta. È sicuramente un giocatore che può spostare gli equilibri. Da qua alla fine vedo il campionato molto molto aperto. Dopo la prestazione della Juve di ieri, ti dico, il campionato è molto molto aperto, e non sottovaluterei la Lazio.
Sì, la Lazio sì. Tra l'altro poi Giovanni, c'è questo Immobile pazzesco, perché insomma già 27 gol in campionato. Certo è vero che Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Luis Alberto gli danno una grande mano, però io sono sempre dell'idea, hai voglia di avere giocatori forti dietro, però poi la palla la devi spedire in porta te. È vero,
sì,
o no? Cioè, è un aiuto, ma non è, voglio dire, cioè, no, c'è anche tanto di Immobile in questa stagione, no?
Assolutamente sì, assolutamente, perché non è che fai gol davanti al portiere, solo davanti al portiere, fa gol anche importanti, se li inventa, se li crea. Un giocatore straordinario che quest'anno gli sta andando tutto bene, come si gira fa gol, e quindi vuol dire che lui è in una condizione ottimale. E poi, come hai detto giustamente tu, ci sono giocatori veramente, ma veramente importanti, che se li vedessimo giocando nell'Inter o nella Juve non diremmo niente assolutamente. C'è, cioè, Lucas Leiva, questi giocatori qui, Milinkovic Savic, lo stesso Correa, che ci scordiamo, cioè, è una squadra forte.
Senti, Handanovic ancora in dubbio per la partita di domenica, e tra l'altro ancora non sappiamo, siamo arrivati ormai, Giovanni, alle ore quasi 20 di giovedì 27 febbraio, tra meno di due giorni si scende in campo, non si sa se si gioca a porte aperte, chiuse, se c'è un altro problema, se c'è una riapertura da parte del governo e poi comunicata alla Lega. Vabbè, questo fa parte un po' del nostro essere un po' italiani, nel senso che le cose, insomma, non vedo come possano cambiare di due giorni in due giorni, però lasciamo perdere questo. Handanovic, quanto è mancato secondo te all'Inter oggi?
Ma guarda, mi dispiace, perché Padelli è una persona fantastica, ragazzo d'oro, che ha fatto sempre benissimo il suo ruolo, e purtroppo insomma in queste partite abbiamo visto quanto è importante Handanovic, perché i giocatori te ne rendi conto quando non ci sono della loro importanza. Credo che Handanovic sia un giocatore fondamentale per questa squadra, perché è un giocatore che sposta gli equilibri, sullo 0-0 fa la partita determinante, poi magari vince 1-0 10 minuti alla fine. È quello che ti porta la partita il più a lungo possibile sullo 0-0. Poi l'Inter, sai, prima o poi gol te lo fa.
Certo, questo è vero. Senti, mi sembra che si stia un po' riabilitando Godin, no? Nello schema tattico di Antonio Conte, perché anche lì sembrava, no, che alla fine hanno preso Godin, poi Godin non gioca, allora gli preferisce Bastoni. A parte che Bastoni ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa, però probabilmente forse Godin te lo chiedo da ex difensore, Giovanni, ha fatto un po' fatica, no, a entrare nella logica, perché poi insomma non sei più un ragazzino, hai sempre giocato a 4 dietro, cioè insieme al centrale difensivo, e ti diventa complicato, no, poi ritrovare la linea 3, perché non è proprio una cosa così automatica. Magari mi sbaglio, vorrei sapere il tuo pensiero.
No, hai detto una disamina giustissima, ma hai già risposto tu.
Comunque condividi che insomma, anche se sei di esperienza, però cioè non è la stessa cosa.
Ha sempre giocato a 4, mettere una difesa 3, in particolar modo in quella dell'Inter, secondo me lui sta soffrendo tantissimo. Poi ci aggiungiamo forse che lui, venendo dall'Atletico di Madrid, pensando di venire in Italia, di farsi magari una passeggiata di salute, come probabilmente pensava anche De Ligt, si stanno rendendo conto che il campionato italiano comunque è un campionato tosto, importante, dove c'è un grandissimo livello, che se ne dica, però il campionato italiano è sempre un campionato di grande livello, e quindi anche Godin secondo me sta facendo fatica proprio per quel motivo. Cioè.
Giovanni, venendo un po' alla lotta salvezza, mi sembra che insomma la SPAL e il Brescia, non dico siano condannate perché mancano 13 giornate, sappiamo che ci possono essere clamorose rimonte, però alla fine la SPAL dal cambio tra Semplici e Di Biagio non mi sembra abbia ottenuto grandi effetti. Il discorso si può, cioè, secondo me hanno perso un po' di tempo a Brescia esonerando Corini, cioè se l'avessero tenuto probabilmente oggi il Brescia avrebbe qualche punto in più, ma questa è la mia idea. E alla fine sono queste due squadre, sono quelle forse più oggi a rischio Serie B?
Sì, condivido in pieno l'analisi anche qua che hai fatto su Corini, perché secondo me hanno buttato via punti, perché Corini non era un allenatore che meritava assolutamente l'esonero, oppure dargli più tempo per andare avanti. E chiaramente classifica la mano, secondo me, vedo anche dal punto di vista forse tecnico le due squadre un po' più inferiori rispetto alle altre. Ecco, l'unica che mi sta sorprendendo veramente tantissimo è Lecce, che sta facendo un campionato importante. Spero e mi auguro per i leccesi che possano tenere fino alla fine, ecco, perché poi non vedo tante squadre coinvolte. Sì, c'è il Genoa, però secondo me il Genoa sulla carta è una squadra tosta, importante, l'ho visto anche l'altro giorno con la Lazio dal vivo, è una squadra forte che non ha mollato fino all'ultimo secondo, determinata, cioè... quindi secondo me quelle due lì che hai detto tu sono quelle un po' più indiziate a purtroppo a retrocedere.
Secondo me è finito un po' anche l'effetto Ranieri alla Samp, ma secondo me l'effetto Ranieri è durato fin quanto lui poteva fare con le sue forze. È chiaro che anche il mercato non è stato di aiuto, no?
No, direi proprio di no, perché credo che abbiano fatto veramente poco. La Samp è una squadra che deve stare invece secondo me molto molto attenta, perché è impischiata anche lei, e secondo me soprattutto non sono abituati a lottare fino alla fine per questi obiettivi. Sono giocatori di buon livello che però non sono abituati a lottare per non retrocedere, che delle volte anche il punticino in casa può fare comodo, e quindi sono giocatori abituati a giocare a calcio, e la Samp deve stare molto molto attenta. Sì.
Sì. Genoa invece meglio, Genoa mi sembra che...
L'ho visto molto più determinato, molto più attento, insomma Diego Motta lo apprezzo per il calcio che fa, però secondo me non era la sua squadra giusta e non era l'andata giusta per fare quel tipo di calcio. È arrivato Nicola, un attore concreto, molto molto semplice in certe cose, che però sono cose importanti. Ha dato un po' di cattiveria, di agonismo alla squadra, che per salvarsi in Serie A devi avere. Ecco.
Sì, tra l'altro, guarda, quando parlo del Genoa, insieme ai nostri colleghi qua della redazione di TMV Radio e di tutto Mercato Web, facciamo la conta di tutti i grandi giocatori che il Genoa ha venduto nel corso degli ultimi 5-6 anni. Oggi sarebbe uno squadrone a Champions League, sarebbe uno squadrone da Champions League, e ogni volta, però, ogni sessione di mercato c'è un sacrificio illustre. Questo penso che per il tifoso del Genoa sia forse in questo momento forse un senso veramente di grande amarezza, no?
Assolutamente d'accordo con te, però la cosa meravigliosa è vedere lo stadio pieno l'altra sera contro la Lazio, con una curva meravigliosa, lo stadio pieno che incita la squadra fino al 90esimo ed è veramente il 12esimo in campo, quindi tanto di cappelli ai tifosi genoani, perché come hai detto tu ogni sessione di mercato li vedono un pezzo importante. Se andiamo a analizzare gli ultimi 5 anni, veramente potrebbero essere al posto dell'Atalanta a lottare per la Champions, per qualcosa di importante.
Assolutamente.
Le scelte della società sono diverse.
Senti Giovanni, visto che ancora siamo in attesa di notizie ufficiali sulla 26esima giornata del campionato di Serie A, proviamo a fare il giochino del pronostico, visto che ormai siamo alle 19.52, ci stiamo quasi per salutare perché tra poco ricomincia il secondo tempo di Ghent-Roma, risultato di 1-1. Ancora non si sa se si gioca A a porte chiuse, B a porte aperte, C mezzi di qua e mezzi di là, cioè mezzi a porte aperte e mezzi a porte chiuse. La tua sensazione alla fine
mezzo a porte aperte e mezzo a porte chiuse, secondo me.
Però questa è una
soluzione.
Però Giovanni, questa è una soluzione che poi alla fine qualcuno può dire: perché la Lazio gioca col Bologna a porte aperte e Juve Inter giocano a porte chiuse?
Guarda, sono d'accordissimo, sono tutti discorsi logici, giusti, però purtroppo di fronte a certe cose non siamo noi a dover decidere, capito? Non è la retorica che poi dopo deve vincere sulla salute delle persone. È chiaro che lì c'è delle persone predisposte, in gamba, serie, che sanno fare il loro mestiere, però ovviamente il calcio in questo momento sta pagando questo scotto, perché sentivo anche che forse la partita Juve-Inter la vorrebbero far giocare lunedì sera. Adesso sono tutte notizie che si rincorrono, che ancora ufficiale non c'è niente.
E tu come lo stai vivendo questo momento, Giovanni? Perché tu spesso sei in movimento, no? Anche per il tuo lavoro.
Siamo abbastanza fermi tutti quanti, in pausa, come ti posso dire. È brutto per tutti. Poi insomma, oggi è uscita anche questa notizia di questi due ragazzi della Pianese, poverini, che hanno contratto il coronavirus, da quello che mi dicono. E quindi, sai, un ulteriore problema su una situazione che sembrava forse leggermente in discesa, può rientrare un pochettino. Invece purtroppo vediamo che si sta allargando a macchia d'olio, e bisogna farci conto, bisogna farci rispetto, e quindi secondo me è giusto che prendano una decisione chi sa veramente quello che sta succedendo, ecco.
Giovanni Bia, è stato un piacere averti qua nel corso di Tempo Radio, stare aperto. Grazie. Buona serata e buon lavoro.